Terzo Anello. Ad alta voce. In collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Valentina Carnelutti legge Canne al Vento, di Grazia Deledda. Introduzione di Michela De Giorgio.
Buongiorno. Ascolteremo insieme nel mese di settembre Canne al Vento, di Grazia Deledda. Canne al Vento fu dapprima pubblicato a puntate all'inizio del 1913 dall'Illustrazione Italiana e subito dopo da Treves, che ne fece una serie di edizioni successive. Nacque quindi come un feuilleton esotico che raccontava un'isola sconosciuta, lontana, difficile da raggiungere, dura, ardita. In realtà non solo la Sardegna era ignota, erano ignoti i sardi, lo sarebbero diventati su una montagna di martiri, 17.000 morti sono i sardi che morirono nella Grande Guerra, e da allora la dizione di intrepidi sardi accompagnò la Sardegna come dire, una luttuosa specificazione della sua esistenza. Canne al Vento è stato uno dei tre romanzi prediletti della scrittrice sarda, che li scelse, e deve essere stata una scelta non semplice, una cernita difficile, fra una ventina di romanzi scritti e più di 400 novelle. Il titolo, innanzitutto, è un titolo naturalistico esistenziale, con la memoria dell'insignificanza, dell'assurdità metafisica degli esseri umani, che Blaise Pascal aveva monumentalizzato nell'immagine dell'uomo canna. Una tragicità che Deledda semplifica e assottiglia, facendola raccontare da pastori e da braccianti, così molto semplicemente, in dialoghi fatalistici e rassegnati, con una cadenza secca, quasi da Vecchio Testamento. Siamo canne e la sorte è il vento. Canne al Vento fu scritto a Roma nel 1912 ed è già segnato dalla nostalgia dell'isola. Infatti, Grazia Deledda, che era arrivata a Roma all'alba del 1900, finalmente incontinentata grazie a un matrimonio lampo, era ritornata in Sardegna un anno prima, nel 1911, e poi mai più, non rimise mai più piede nell'isola. Quindi l'isola è ormai un luogo della memoria, l'isola del mito. Letterariamente non è più l'isola sconosciuta, dimenticata, dilaniata dalla miseria e dall'ignoranza, sono parole di Grazia Deledda, che la scrittrice si era prefissa di far conoscere all'inizio della sua carriera letteraria. Nel 1913, anche grazie a Canne al Vento, la sfida è vinta, nonostante i pesi dell'ingombro della nostalgia, dell'insolubilità della sua appartenenza alla Sardegna, nonostante il peso che la perseguita nei primi anni della sua produzione letteraria, della sua, scarsa preparazione letteraria. Nel 1926 il Nobel alla Deledda è un Nobel ai sardi, che prima semplicemente non esistevano, ha scritto Marcello Foïs in un saggio che è appena uscito, In Sardegna non c'è il mare. Foïs scrive che Grazia Deledda ha capito che il cortile di casa è l'unica possibilità che ha per diventare scrittrice universale. A Grazia Deledda è riuscito il miracolo della cortilità universale, di cogliere nel perimetro del cortile di casa la confluenza di molti misteri, del cielo, della natura, del destino di uomini, di donne, di animali, di piante. Di Grazia Maria Cosima Damiana Deledda, nata a Nuoro il 27 settembre 1871, sappiamo moltissimo. C'è Cosima, l'autobiografia romanzata che apparve un anno dopo la morte della scrittrice. L'io, il vero io, è un altro, come evidentemente in ogni autobiografia letteraria. Ma Cosima, oltre che essere un'autobiografia romanzata, è un Bildungsroman, un romanzo di formazione rarissimo nella letteratura femminile italiana del Novecento. È in Cosima che leggiamo la silhouette della scrittrice al suo debutto letterario, quando nel 1892 manda all'editore il suo primo romanzo, che si chiama, è inutile dirlo, Fior di Sardegna. Ho 20 anni e sono bruna e un tantino anche brutta, non tanto però come sembro nell'orribile ritratto posto in prima pagina in Fior di Sardegna. Sono una modestissima signorina di provincia, che ha molta volontà e coraggio in arte, ma che nella sua vita intima, solitaria e silenziosa è la più timida e mite ragazza del mondo. Tutto ciò in realtà non era vero. Sì, forse fisicamente la descrizione, insomma, del proprio capitale estetico è esatta, ma in quanto a timidezza e a mitezza, niente di questo è vero. La grande tempra letteraria, la volontà di gloria di Graziella Leda è nascosta in queste parole, uscirà fuori nei suoi migliaia e migliaia di pagine, nei suoi romanzi, di cui Canne al vento è uno dei più belli.
Tutto il giorno Efis, il servo delle dame Pintor, aveva lavorato a rinforzare l'argine primitivo da lui stesso costruito un po' per volta, furia d'anni e di fatica, giù in fondo al poderetto, lungo il fiume. E al cader della sera contemplava la sua opera dall'alto, seduto davanti alla capanna sotto il ciglione glauco di canne a mezza costa sulla bianca collina dei Colombi. Eccolo tutto ai suoi piedi, silenzioso e qua e là scintillante d'acqua nel crepuscolo, il poderetto che Efis considera più suo che delle sue padrone. 30 anni di possesso e di lavoro lo han fatto ben suo, e le siepi di fichi d'India che lo chiudono dall'alto in basso come due muri grigi, serpeggianti, di scaglione in scaglione dalla collina al fiume, gli sembrano i confini del mondo. Il servo non guardava al di là del poderetto, anche perché i terreni da una parte e dall'altra erano un tempo appartenuti alle sue padrone. Perché ricordare il passato? Rimpianto inutile. Meglio pensare all'avvenire e sperare nell'aiuto di Dio. E Dio prometteva una buona annata, o perlomeno faceva ricoprire di fiori tutti i mandorli e i peschi della valle. E questa, fra due file di colline bianche con lontananze cerule di monti ad occidente e di mare ad oriente, coperta di vegetazione primaverile, d'acque, di macchie, di fiori, dava l'idea di una culla gonfia di veli verdi, di nastri, azzurri, col mormorio del fiume monotono come quello di un bambino che si addormentava. Ma le giornate erano già troppo calde, ed Efis pensava anche alle piogge torrenziali che gonfiano il fiume senza argini e lo fanno balzare come un mostro e distruggere ogni cosa. Sperare, sì, ma non fidarsi anche. Stare vigili, come le canne sopra il ciglione, che ad ogni soffio di vento si battono l'una all'altra le foglie come per avvertirsi del pericolo. Per questo aveva lavorato tutto il giorno, e adesso, in attesa della notte, mentre per non perder tempo intesseva una stuoia di giunchi, pregava perché Dio rendesse valido il suo lavoro. Che cosa è un piccolo argine se Dio non lo rende, col suo volere, formidabile come una montagna? 7 giunchi attraverso un vimine, dunque, e 7 preghiere al Signore e a Nostra Signora del Rimedio, benedetta ella sia. Ecco laggiù nell'estremo azzurro del crepuscolo la chiesetta e il recinto di capanne quieto come un villaggio preistorico abbandonato da secoli. A quell'ora, mentre la luna sbocciava come una grande rosa fra i cespugli della collina e le euforbie odoravano lungo il fiume, anche le padrone di Efis pregavano. Donna Esther, la più vecchia, benedetta ella sia, si ricordava certo di lui peccatore. Bastava questo perché egli si sentisse contento, compensato delle sue fatiche. Un passo in lontananza gli fece sollevar gli occhi. Gli sembrò di riconoscerlo. Era un passo rapido e lieve di fanciullo, passo d'angelo che corre ad annunziare le cose liete e le tristi. Sia fatto il volere di Dio. È lui che manda le buone e le cattive notizie. Ma il cuore cominciò a tremargli. Ed anche le dita, nere, screpolate, tremarono coi giunchi argentei lucenti alla luna come fili d'acqua. Il passo non si udiva più. Efis tuttavia rimase ancora là, immobile, ad aspettare. La luna saliva davanti a lui e le voci della sera avvertivano l'uomo che la sua giornata era finita. Era il grido cadenzato del cuculo, il zirlio dei grilli precoci, qualche gemito d'uccello. Era il sospiro delle canne e la voce sempre più chiara del fiume. Ma era soprattutto un soffio, un ansito misterioso che pareva uscire dalla terra stessa. Sì, la giornata dell'uomo lavoratore era finita, ma cominciava la vita fantastica dei folletti, delle fate, degli spiriti erranti. I fantasmi degli antichi baroni scendevano dalle rovine del castello sopra il paese di Galte, su all'orizzonte, a sinistra di Efis, e percorrevano le sponde del fiume alla caccia dei cinghiali e delle volpi. Le loro armi scintillavano in mezzo ai bassi ontani della riva, e l'abbaiar fioco dei cani in lontananza indicava il loro passaggio. Efis sentiva il rumore che le panas facevano nel lavare i loro panni giù al fiume, battendoli con uno stinco di morto, e credeva di intravedere l'ammattatore, folletto con 7 berretti entro i quali conserva un tesoro, balzar di qua e di là sotto il bosco di mandorli, inseguito dai vampiri con la coda di acciaio. Era il suo passaggio che destava lo scintillio dei rami e delle pietre sotto la luna. E agli spiriti maligni si univano quelli dei bambini non battezzati, spiriti bianchi, che volavano per aria tramutandosi nelle nuvolette argentee dietro la luna. E i nani e le Janas, piccole fate che durante la giornata stanno nelle loro case di roccia, a tessere stoffe d'oro in telai d'oro, ballavano all'ombra delle grandi macchie di filirea, mentre i giganti s'affacciavano fra le rocce dei monti battuti dalla luna, tenendo per la briglia gli enormi cavalli verdi che essi soltanto sanno montare, spiando se laggiù fra le distese d'euforbia malefica si nascondeva qualche drago o se il leggendario serpente Cananea, vivente fin dai tempi di Cristo, strisciava sulle sabbie intorno alla palude. Specialmente nelle notti di luna, tutto questo popolo misterioso anima le colline e le valli. L'uomo non ha diritto a turbarlo con la sua presenza, come gli spiriti hanno rispettato lui durante il corso del sole. È dunque tempo di ritirarsi e chiudere gli occhi sotto la protezione degli angeli custodi. Efis si fece il segno della croce e si alzò, ma aspettava ancora che qualcuno arrivasse. Tuttavia, spinse l'asse che serviva da porticina e vi appoggiò contro una gran croce di canne che doveva impedire ai folletti e alle tentazioni di penetrare nella capanna. Il chiarore della luna illuminava attraverso le fessure la stanza stretta e bassa agli angoli, ma abbastanza larga per lui, che era piccolo e scarno come un adolescente. Dal tetto a cono di canne e giunchi che copriva i muri a secco e aveva un foro nel mezzo per l'uscita del fumo, pendevano grappoli di cipolle e mazzi d'erbe secche, croci di palma e rami di ulivo benedetto, un cero dipinto, una falce contro i vampiri e un sacchetto di orzo contro le panas. Ad ogni soffio tutto tremava e i fili dei ragni lucevano alla luna. Giù per terra la brocca riposava con le sue anse sui fianchi e la pentola capovolta le dormiva accanto. Efis preparò la stuoia, ma non si coricò. Gli sembrava sempre di sentire il rumore dei passi infantili. Qualcuno veniva di certo, e infatti a un tratto i cani cominciarono ad abbaiare nei poderi vicini, e tutto il paesaggio, che pochi momenti prima pareva si fosse addormentato fra il mormorio di preghiera delle voci notturne, fu pieno di echi e di fremiti, quasi si svegliasse di soprassalto. Efis riaprì. Una figura nera saliva attraverso la china ove già le fave basse ondulavano argente alla luna, ed egli, a cui durante la notte anche le figure umane parevano misteriose, si fece di nuovo il segno della croce. Ma una voce conosciuta lo chiamò. Era la voce fresca ma un po' ansante di un ragazzo che abitava accanto alla casa delle dame Pintor. «Zio Efisè, zio Efisè!» «Che è accaduto, tuo Nantò? Stanno bene le mie dame?» «Stanno bene, sì, mi pare. Solo mi mandano per dirvi di tornare domani, presto, in paese, che hanno bisogno di parlarvi. Sarà forse per una lettera gialla che ho visto in mano a donna Noemi. Donna Noemi la leggeva e donna Ruth, col fazzoletto bianco in testa, come una monaca, spazzava il cortile, ma stava ferma, appoggiata alla scopa, e ascoltava. Una lettera? Non sai di chi è? Io no, non so leggere, ma la mia nonna dice che forse è di Sennor Giacinto, il nipote delle vostre padrone. Sì, Efis lo sentiva. Doveva essere così. Tuttavia si grattava pensieroso la guancia, a testa china, e sperava e temeva di ingannarsi. Il ragazzo s'era seduto stanco sulla pietra davanti alla capanna e si slacciava gli scarponi domandando se non c'era nulla da mangiare. Ho corso come un cerbiatto, avevo paura dei folletti. Efis sollevò il viso olivastro, duro come una maschera di bronzo, e fissò il ragazzo coi piccoli occhi azzurrognoli infossati e circondati di rughe. E quegli occhi, vivi, lucenti, esprimevano un'angoscia infantile. T'han detto se io devo tornare domani o stanotte? Domani, vi dico. Intanto che voi sarete in paese, io starò qui a guardare il podere. Il servo era abituato a obbedire alle sue padrone, non fece altre richieste. Tirò una cipolla dal grappolo, un pezzo di pane dalla bisaccia, e mentre il ragazzo mangiava ridendo e piangendo per l'odore dell'aspro companatico, ripresero a chiacchierare. I personaggi più importanti del paese attraversavano il loro discorso. Primo veniva il rettore, poi la sorella del rettore, poi il milese, che aveva sposato una figlia di questa ed era diventato, da venditore ambulante di arance e di anfore, il più ricco mercante del villaggio. Seguiva Don Predu, il sindaco, cugino delle padrone di Efis. Anche Don Predu era ricco, ma non come il milese. Poi veniva Callina, l'usuraia, ricca anche lei, ma in modo misterioso. I ladri hanno tentato di rompere il suo muro, Inutile, è fatato. E lei rideva stamattina nel suo cortile, dicendo: anche se entrano trovano solo cenere e chiodi, povera come Cristo. Ma la mia nonna dice che zia Callina ha un sacchettino pieno d'oro nascosto dentro il muro. Ma Efis in fondo poco importavano queste storie. Coricato sulla stuoia, con una mano sotto l'ascella e l'altra sotto la guancia, sentiva il suo cuore palpitare e il fruscio delle canne sopra il ciglione gli sembrava il sospiro di uno spirito malefico. La lettera gialla. Giallo, brutto colore. Chissà cosa doveva ancora accadere alle sue padrone. Da 20 anni a questa parte, quando qualche avvenimento rompeva la vita monotona di casa Pintor, era invariabilmente una disgrazia. Anche il ragazzo s'era coricato, ma non aveva voglia di dormire. Zio Efis, anche oggi la mia nonna raccontava che le vostre padrone erano ricche come Don Predu. È vero o non è vero? È vero, disse il servo sospirando. Ma non è ora di ricordare queste cose. Dormi. Il ragazzo sbadigliò. Ma mia nonna racconta che dopo morta Donna Maria Cristina, la vostra beata padrona vecchia, passò come la scomunica in casa vostra. È vero o non è vero? Dormi, ti dico, non è ora. E lasciatemi parlare. E perché è fuggita Donna Lia, la vostra padrona piccola? La mia nonna dice che voi lo sapete, che l'avete aiutata a fuggire, Donna Lia. L'avete accompagnata fino al ponte, dove si è nascosta finché è passato un carro sul quale ella è andata fino al mare. Là si è imbarcata, e Don Zame, suo padre, il vostro padrone, la cercava, finché è morto. È morto là, accanto al ponte. Chi l'ha ucciso? Mia nonna dice che voi lo sapete. Tua nonna è una strega. Lei e tu e lei, lasciate in pace i morti, gridò Efis. Ma la sua voce era roca, e il ragazzo rise con insolenza. Non arrabbiatevi, che vi fa male, zio Efis. Mia nonna dice che è stato il folletto a uccidere Don Zame. È vero o non è vero? Efis non rispose. Chiuse gli occhi. Si mise la mano sull'orecchio. Ma la voce del ragazzo ronzava nel buio e gli sembrava la voce stessa degli spiriti del passato. Ed ecco, a poco, tutti vengono attorno. Penetrano per le fessure come i raggi della luna. È Donna Maria Cristina, bella e calma come una santa. È Don Zame, rosso e violento come il diavolo. Sono le quattro figlie che nel viso pallido hanno la serenità della madre e in fondo agli occhi la fiamma del padre. Sono i servi, le serve, i parenti, gli amici, tutta la gente che invade la casa ricca dei discendenti dei baroni della contrada. Ma passa il vento della disgrazia e la gente si disperde, come le nuvolette in cielo attorno alla luna quando soffia la tramontana.
Valentina Carnelutti ha letto Canne al vento di Grazia Deledda, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.